attività speciale. Alcune cose tornano alla normalità. Martedì ci sarà il momento di preghiera dalle 8 alle 9 e la riunione delle donne ci sarà dalle 9 fino a 10, 10 e mezza quando finiranno. Mercoledì, primo cambiamento, non ci sarà la serata di preghiera ma di studio. Alle 8 e mezza ci incontreremo, di solito come sapete preghiamo mercoledì, ma questa settimana studieremo la parola di mercoledì, perché venerdì abbiamo un appuntamento molto speciale. Venerdì vogliamo dedicarlo alla preghiera, dalle 9 di sera fino alle 2 o finché il Signore ci tratterrà, vogliamo essere incoraggiati ad essere qui a pregare. Oggi, poi voglio dire qualcos'altro sulla preghiera, ma mi dimenticherò se non lo dico, adolescenti alle 2 e mezza qui. E alle 4 e mezza, per chi vuole venire insieme a me e qualche altro fratello, andremo a trovare una chiesa nella zona di Bruzzano. Ecco, alle 4 e mezza partiremo da qui per andare a trovare questa chiesa sorella, dove ci sarà una predicazione su Prima Corinzi 13. E voglio solo incoraggiarvi ad essere presenti questo venerdì quando ci incontreremo per pregare. Fatemi leggervi alcune delle dei risultati delle riunioni di preghiere della Chiesa. Questo è un racconto che ci viene riportato da Scozia, intorno al 1800, Burns, è stato un uomo grandemente usato da Dio. E lui testimonia di questo, dice: ho sentito di alcune persone a Kilsyth, dove si è realizzata l'opera potente di Dio, a Kilsyth, che per molto tempo hanno desiderato e combattuto nella preghiera affinché Dio donasse dei tempi di ristoro. Per un lungo periodo, la notte anteriore, hanno travagliato per la nascita di nuove anime. Sono venuti all'incontro con molta speranza e anche con le aspettative di vedere l'apparizione gloriosa di Dio. Abbiamo questa aspettativa ancora? Dio vuole fare delle cose grandi nel suo mondo. Un altro racconto, fino alla fine della sua vita, Spurgeon parlò del risveglio della Chiesa a New Park Street come una delle evidenze che Dio risponde alla preghiera. Spesso ricordava la sua congregazione di quei giorni all'inizio. Testualmente dice: che riunione di preghiera abbiamo avuto. Potremo mai dimenticarli. Quando mi sentivo forzato a lasciarvi andare senza una parola, perché lo Spirito di Dio era presente in un modo così forte che ci sentivamo piegati verso la terra. Poi aggiunge: se c'è una preghiera soltanto che vorrei pregare prima di morire, sarebbe questo. Spurgeon dice: Signore, manda nella Chiesa uomini ripieni dello Spirito Santo e di fuoco. Questo ultimo, e poi passeremo al libro di Galati. Il signore Enoch Pond, un altro uomo che sperimentò tempi di ristoro dalla mano del Signore, dice: non posso dimenticarmi, stava scrivendo una lettera, non posso non informarti riguardo alla grande bontà di Dio nel non dimenticarsi della mia famiglia. Due dei miei figli hanno ricevuto una nuova speranza. Il terzo è molto angosciato per conto del peso del peccato e un quarto è pensieroso. In una famiglia della Chiesa che hanno solo tre piccole figlie, la più grande ha 15 anni e tutte e tre danno evidenza di essere nate di nuovo. Genitori, come possiamo aspettarci che i nostri figli ricevano Dio? Pregando. Dio è un Dio che risponde alle preghiere dei genitori. Poi dice questo signor Pond, che sperimentò tempi di ristoro: riunitevi per la preghiera, anche se solo in due, anche se solo in tre, non lo trascurate, e che Dio riversi su di voi il suo spirito. Poi dice: queste riunioni sembrano di essere stati l'inizio dell'opera di Dio nel Mansfield, in Massachusetts. Io credo in queste cose e voglio incoraggiarvi ad essere con noi venerdì. Anche un'ora, se non puoi fare di più, però ti incoraggiamo ad essere insieme a noi. Allora, libro dei Galati, capitolo 4, apriamo le nostre Bibbie, libro di Galati, continuiamo a fare il nostro studio attraverso questo meraviglioso libro che ci è stato tramandato, e vogliamo leggere Galati 4 dal versetto 21 in avanti, 4:21 in avanti. L'Apostolo dice: ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose in un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, uno del monte Sinai genera per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli, ma la Gerusalemme di lassù è libera, ed è nostra madre. Infatti sta scritto, rallegrati sterile, che non partorivi, prorompi in grida, tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete i figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Versetto 1, capitolo 5, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Signore, grazie per la tua parola, di nuovo veniamo come dei elemosinanti e dei mendicanti davanti a te, nulla avendo, nulla portando e avendo bisogno di tutto. Abbiamo bisogno, Signore, che tu ci parli, che tu riempi i nostri cuori, che tu, Signore, faccia che queste parole scritte vengano veramente incisi nei nostri cuori, nelle nostre menti. E io ti prego, Padre, ti prego di usarti, di colui che parla e anche di coloro che ascoltano, che possano ricevere quello che la tua parola dice senza aggiungere, senza togliere. E ti prego, Signore, che questo incontro possa essere per il meglio e non per il peggio, per l'edificazione, non per la distruzione della tua Chiesa. E ti supplichiamo a questo fine, nel nome di Gesù. Amen. Nonostante inizieremo da capitolo 4, 21, voglio che guardate con me Galati 5:1 come versetto iniziale. Leggiamo questa meravigliosa frase: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciar porre sotto il giogo della schiavitù. Per il versetto che abbiamo appena letto, il libro ai Galati è stato chiamato la dichiarazione dell'indipendenza cristiana. La dichiarazione dell'indipendenza, l'indipendenza dall'oppressione e dalla schiavitù spirituale. Abbiamo appena celebrato, come ben sapete, il giorno della festa della liberazione. Parlavo con i miei figli per sapere se ancora si insegnava qualcosa riguardo a questa giornata e devo dire che mi hanno dato un po' di informazione utile. Però sono andato anche online per capire bene la festa della liberazione. Noi negli Stati Uniti abbiamo la festa dell'indipendenza il 4 luglio, ma anche l'Italia ce l'ha, vero? E il 25 aprile del 1945 fu il giorno in cui le forze partigiane vinsero contro il governo fascista e l'occupazione nazista finalmente fu messo fine. Dopo 20 anni di oppressione, il governo di Mussolini venne finalmente capovolto il 25 aprile. E c'è un testimone dell'epoca che parla così dell'oppressione sotto il fascismo. L'oppressione fascista voleva ridurre l'uomo a una cosa, voleva ridurre l'uomo a una pedina nell'ingranaggio dello Stato. L'antifascismo significò la resistenza, tra altre cose, ma la resistenza della persona umana che si rifiutava di diventare cosa. Non voleva essere un oggetto e voleva restare persona. E la resistenza voleva che tutti gli uomini restassero persone. E sentiva che bastava offendere un uomo, la dignità di un uomo soltanto, per ferire la dignità di ogni persona. Questo è ciò che fa l'oppressione e la schiavitù. Riduce L'essere umano ha una cosa, lo deumanizza attraverso il controllo del suo ambiente. E se leggiamo alcuni racconti durante i regimi fascisti, sappiamo che controllavano addirittura quando andavi in bagno e come potevi fare le cose più banali. L'opprime, lo schiavismo opprime, lo schiavismo ruba la sua dignità. Non so se avete mai visto quelle immagini di quelle donne giudee nobili, di sangue nobile, di carattere nobile, a cui il soldato diceva: voglio che pulisci i miei stivali con la tua gonna. Che vergogna, lo deumanizza. E voglio dirvi questa mattina che non esiste nessuna immagine più triste di quella di un credente in Cristo Gesù che è stato reso schiavo. Non esiste immagine più brutta, più violenta di un credente, un essere nobile nell'universo che è stato afferrato, è stato acchiappato nella rete dell'oppressione, soprattutto nell'oppressione nel nome della religione. La cosa peggiore? Costretto a vivere sotto il controllo di una religione o di qualche forza che lo rende schiavo e che lo opprime. Fratelli e sorelle, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Liberi. Di cosa siamo liberi? Se siete veloci potete seguire le vostre Bibbie, se no soltanto ve li leggo io alcune cose delle quali Dio ci ha liberati. Romani 6:18, liberati dal peccato. Ah, per vivere per me, per servire me, no, diventati servi della giustizia, però liberati dal peccato. Ebrei 2:15, liberi dal timore della morte, noi che eravamo tenuti schiavi per tutta la vita, siamo stati liberati dal timore, ogni timore, se vai alla sorgente è timore di morire, ma Ebrei dice che siamo stati liberati dal timore. 2 Timoteo 2:26, liberati dal laccio del diavolo, liberati da Satana che ci aveva presi prigionieri perché facessimo la sua volontà, liberi dal nemico. E Galati 5:24, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e con i suoi desideri. Sì, siamo liberi del potere della carne, delle passioni e dei suoi desideri. E questa è una cosa che vedremo molto nelle prossime settimane. Il problema della legge è che focalizza il peccato come se fosse una cosa esterna. Ma il peccato non è principalmente una cosa esterna che viene corretta attraverso la manipolazione di un ambiente esterno. È un problema dentro. È quella macchia, è quel potere nero dentro di noi che si manifesta nell'impazienza, nella gelosia, nella carnalità. Ora, siamo liberi da questo? E molti non capiscono questo punto, che l'unica medicina per liberarci dal peccato originale in noi è la grazia. È la grazia. E qua sbagliano tanti predicatori moderni, perché nella predicazione sulla grazia non sottolineano questo punto, che la grazia è la medicina che guarisce l'uomo del suo peccato originale. E alcuni, quando sentiamo parlare contro la legge, contro i requisiti della legge dell'antico patto, pensano che allora siamo liberi di peccare. No, siamo liberi dal peccare, perché abbiamo gustato la grazia. Questa settimana vedevo un documentario su questi insetti, che hanno trovato nuovi insetti che mangiano la plastica, no? Non so se l'avete visto anche voi, ma questo che è diventato una contaminazione per il nostro pianeta, questi insetti la mangiano e la fanno sparire. Questo è ciò che fa la grazia efficace di Dio. Mangia la carne, mangia il peccato, ingoia il peccato. E questo lo vedremo nelle prossime settimane. Ma la libertà di cui parla Paolo in questi versetti non è la libertà che abbiamo elencato prima, è la libertà dalle imposizioni della legge. Questo è il peccato della quale veniamo liberati. La legge, ricordiamoci sempre di cosa stiamo parlando, la legge come quello strumento carnale, non spirituale, fatto di precetti e di comandamenti. Siamo liberati da quello strumento carnale, fatto di strumenti e di precetti, attraverso il quale pensiamo di poterci guadagnare l'approvazione di Dio. Sei libero di questo? Sei contento? precetti e comandamenti, sciolti dai legami della legge. Siamo liberi, dice qua Galati 5, però per capire bene l'argomento di Paolo vogliamo ripartire dal versetto 21, per capire l'argomento abbiamo letto dal versetto 21 dove Paolo comincia parlando ai Galati, voi che volete essere sotto la legge, dice non prestate attenzione alla legge, da questo versetto vediamo che la Bibbia, la parola di Dio è il protettore più grande della libertà del cristiano. Questo è il mio primo punto. Il protettore più grande della libertà del cristiano è la parola di Dio. Paolo dice, voi volete essere sotto la legge, voi volete essere di nuovo sotto il pugno di ferro della legge e non vedete che la vostra stessa legge, capita come l'Antico Testamento, la Bibbia, non capite che la Bibbia stessa ha un messaggio di liberazione per voi. Voglio che pensi un attimo con me a queste parole in versetto 21. Paolo elenca queste persone e dice, voi che volete essere sotto la legge, perché mai qualcuno vorrebbe essere di nuovo sotto la legge? Perché non ci sono bastati 1500 anni di storia di Israele di sbattersi con la testa contro il muro? Non sono bastati a loro e a noi tutte le nostre vite cercando di guadagnarci l'approvazione dell'universo, di Dio, comunque lo chiamiamo, attraverso i nostri riti, le nostre capacità? Non siamo stanchi. Paolo dice, perché mai volete tornare sotto la legge? Però non ci deve stupire. Non ci deve stupire che ci siano sempre delle persone che vogliono tornare sotto la legge. E da tutte le parti il cristianesimo spirituale, il cristianesimo evangelico è sotto assedio e purtroppo dentro la Chiesa vengono trovati troppi consumatori disponibili di un cristianesimo corrotto della legge. Troppi consumatori che accettano il messaggio che viene spacciato, tu devi fare questo per arrivare in paradiso. C'è stato un uomo che si chiamava William Burns, andò in Cina passando per l'Indonesia e lui disse sembra un popolo più adatto per servire che non per essere liberi. Ovviamente l'impressione poco politicamente corretto di un secolo passato, per il fatto sta che alcuni cristiani non sembrano in grado di essere liberi. Non sono in grado di essere liberi. Sono più adatti a rimettersi di nuovo il giogo della schiavitù che non a vivere da uomini e da donne libere. Liberi dal peccato, liberi da Satana, liberi dal me, dal mio, dal io, liberi dalla religione. Ah, ma non so vivere da libero, qualcuno dice. Mi spaventa questa libertà esagerata. È vero, alcuni spaventa la libertà spaventosa. Come so quello che devo fare? Dammi una legge, qualcuno mi dia una legge, qualcuno che mi imponga ciò che devo fare. No, nessuno ti imporrà niente, sei libero. Qualcuno si pone delle domande, forse come R.C. Sproul, un teologo, che capendo veramente la potenza della grazia liberatoria e libera di Cristo, andò al suo fratello maggiore e disse, adesso ho capito la grazia liberatoria. Ma mi spaventa. Come so quello che devo fare? Come so ciò che devo fare? Il fratello maturo gli disse, fa tutto ciò che il tuo cuore saturo di grazia vuole fare. Fa esattamente ciò che il tuo cuore rigenerato dallo Spirito Santo vuole fare. E Sproul disse, ah, ma il peccato! E il fratello maturo gli disse, vuoi peccare? No, certo di no! La grazia ti libera. Ma come faremo che le persone si comportino come devono? Qualcuno deve imporgli qualcosa a questi cristiani. Ascoltate Lloyd Jones. È un grande disonore alla parola quando noi non ci fidiamo di essa per compiere la sua opera. E ci sentiamo in dovere di chiamare in nostro aiuto il potere del mondo, il potere dell'imposizione, il potere delle minacce, il potere della minimizzazione. È un disonore a Dio. Quando prendiamo gli attrezzi del mondo per fare che le persone facciano quello che non devono fare, sono liberi in Cristo. Poi Lutero disse, se il potere della parola non trasformerà gli uomini, nessun potere nel mondo lo farà. Predicherò, scriverò, insegnerò e predicherò e pregherò. Predicherebbe due volte, avete visto? Ma non costringerò nessuno. La grazia libera. Paolo in questi versetti attacca la fortezza dei legalisti. Come ho detto, la Bibbia, la parola di Dio, è il protettore principale della libertà del cristiano. Vedi, i giudei della Galazia pensavano che avevano la legge dalla loro parte, le scritture dell'Antico Testamento. Avevano la loro Bibbia, dicevano, e pensavano di poter raggiungere il loro obiettivo di schiavizzare usando le scritture. Ma Paolo, il nostro campione, ci insegna una cosa ben diversa. La Bibbia, dalla Genesi fino alla fine, ha un messaggio di un Vangelo libero che libera. Pensavano, ma Paolo dimostra che le scritture sono i protettori, i più grandi difenditori della libertà del cristiano. Infatti se guardassimo tutte le volte che Paolo dice sta scritto, è scritto, sta scritto, versetto 27, capitolo 4, sta scritto, versetto 22, di versetto 4, cosa dice le scritture? Perché vedi, quando la Bibbia viene aperta con Cristo come il protagonista, quando Cristo è il protagonista della sua parola, non c'è un solo appiglio per il legalismo o la religione degli uomini, neanche uno. Perché il messaggio dalla Genesi fino alla fine è che l'uomo non è capace, che l'uomo è incapace, che l'uomo è debole. E non troverai nella scrittura un solo versetto sulla capacità dell'uomo, neanche uno. Si tratta tutto di quello che ha fatto Dio in Cristo Gesù per salvare i peccatori. Perché pensate che tutti i nemici delle scritture, della loro diffusione, sono le sette e le religioni e i pseudocristianesimi? Cosa hanno dovuto fare loro? Hanno dovuto sempre nascondere le scritture, contorcere le scritture, travisare le scritture, perché esse insegnano che il cristiano è libero. Non è la pedina di una organizzazione, non è l'uccellino al quale puoi costringere a dover venire a mangiare la manna della salvezza della tua mano, non è un mezzo da qualche pastore per raggiungere la fine troppo ambizioso che vuole vedere come il suo regno viene spiegato sulla terra, no, è un uomo libero. Questo è il messaggio della Bibbia. Per questo la Bibbia, la parola di Dio, è il protettore più grande della libertà del credente. Coloro che hanno sperimentato il messaggio liberatorio, hanno trovato il Vangelo, hanno sempre voluto diffondere, tradurre e spargere il messaggio della libertà in tutto il mondo. Sono stati gli evangelici che hanno detto basta pellegrinaggi all'età della Riforma, basta le opere schiavizzanti, sola scrittura, essa ci mostra la via. La Bibbia. E la generazione seguente hanno voluto diffondere il suo potere e il suo messaggio liberatorio, che l'uomo non è giustificato per le opere, non è giustificato da quello che fa, ma soltanto per la fede in Cristo Gesù. Hanno voluto diffondere il Vangelo liberatorio, sono stati gli evangelici, che uomini come Wycliffe, Tyndale, Giovanni Diodati in questo paese, Lutero, hanno voluto diffondere questo messaggio di libertà dalle opere imposte da qualche autorità. L'hanno tradotto in ogni lingua. Gli evangelici l'hanno introdotto di nascosto in paesi chiusi, hanno scatenato il potere liberatorio delle scritture. E per questo noi l'apriamo. Per questo noi la studiamo, perché noi non vogliamo essere schiavi da nessuno. Predichiamo sistematicamente. State attenti. Le persone che non predicano sistematicamente, tante volte c'è un'agenda dietro. Saltano dei versetti perché non vogliono che i credenti vedano alcuni versetti. Il vero ministero è quello che presenta il messaggio liberatorio dalla scrittura. E voglio chiederti questa mattina, presti attenzione alle scritture? O ti trovi ad essere schiavo ancora? Schiavo di pensieri? Persone che ti schiavizzano? Ti dico il perché, è perché non stai prestando attenzione alle scritture. Le scritture ti liberano. Le scritture ti dicono sei già salvo in Cristo Gesù. E noi diciamo amen al suo messaggio liberatorio. Ora, versetto 23 al 27, cosa dicono le scritture? Cosa insegnano le scritture precisamente? Bene, basicamente questi versetti insegnano questo. Questo è un riassunto, poi vi farò vedere alcuni elementi dell'argomento di Paolo. Però Paolo si appella alle scritture, infatti sta scritto, si appella alle scritture riportate da Genesi 21 per dimostrare che i veri figli liberi, i veri figli della promessa, siamo noi, la Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù Cristo. Guardate versetto 26, lo riassume bene. La Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Non vostra legalisti, non vostra giudaizzanti, è nostra madre. Potremmo passare del tempo a snodare l'argomento di Paolo in cui usa questa allegoria, dice in versetto 24, parlando della storia di Agare e Sara, vi incoraggio a leggerlo dopo in Genesi 21, dice queste cose in un senso allegorico e usa questo metodo di interpretazione allegorico per dare un senso più profondo alla storia di Agar e Sara per concludere basicamente questo: noi siamo i liberi. Versetto 27, quando dice rallegrati sterile, parla di Sara, e in mente c'è Sara, che non partorivi perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi, sta parlando della Chiesa. I figli dell'abbandonata, di Sara. La Chiesa di Cristo sono i figli della sterile e i figli dell'abbandonata, questa profezia di Isaia è adempiuto nella Chiesa di Cristo. Guardate questa bellissima frase, la Gerusalemme di lassù è libera. Mi ha fatto pensare a quello che è successo dopo la guerra civile negli Stati Uniti. Furono create queste città dei liberati. Guerra civile degli Stati Uniti, quando ci sono stati le persone di colore che erano schiavizzati. E queste città dei liberati erano composte da ex schiavi che erano stati liberati durante la guerra civile. E la dichiarazione di liberazione di Abraham Lincoln liberò 4 milioni di persone che sperimentarono in quella città, in quelle città, il significato di non essere più oppressi, di non essere più controllati, di non essere più schiavizzati. E non so se riuscite a immaginare quegli ex schiavi che camminano per le strade di questa città dei liberati, che camminano liberamente, dove prima erano controllati e sorvegliati a ogni loro mossa. Puoi immaginare quegli ex schiavi che andavano a fare la spesa con il loro stipendio, come loro volevano, liberi. I genitori che con i loro figli andavano non avendo paura di essere flagellati più da un padrone che li aveva schiavizzati. Amici, fratelli e sorelle, noi siamo cittadini della Gerusalemme libera. Siamo cittadini della Gerusalemme di lassù. Il mio desiderio più grande questa mattina è che tu potessi sentirti veramente cittadino della Gerusalemme che è libera, che sei un cittadino di questa città. Non so se puoi digerire queste parole, fratello, sorella. Non c'è più condanna, non c'è più niente da pagare, non c'è più niente da fare, sei libero in Cristo Gesù. La terza cosa che vogliamo vedere dal versetto 21 in avanti è le conseguenze di essere figli della promessa, cioè figli della donna libera. Paolo, sempre citando Genesi 21 del 9 al 10, applica l'ostilità, se vi ricordate la storia di Ismaele e Isacco, lo applica all'ostilità che esiste oggi tra i figli spirituali, guardate il versetto 29, perseguitati quello che era nato secondo lo spirito. E Paolo conclude in base al fatto che la chiesa di Galati è la chiesa di Cristo, che noi siamo i figli spirituali di Dio. E la prima cosa che consegue dal nostro essere figli della promessa, figli della donna libera, è che noi ci aspettiamo di essere perseguitati. Versetto 29. Come allora colui che era nato secondo la carne, Ismaele, perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, Isacco, così succede anche ora. E se andate a vedere in Genesi 29, 10, nella Diodati è tradotto meglio, dice che Isacco veniva preso in giro da Ismaele, Ismaele si faceva beffa di Isacco. Ed è ciò che noi ci aspettiamo, fratelli e sorelle. Ci aspettiamo di essere perseguitati. Il figlio libero si aspetta di essere perseguitato dal figlio schiavo. E Paolo lo sta sperimentando nella sua pelle. Non bisogna leggere a lungo nella sua vita per vedere quanto Paolo era odiato per il suo Vangelo e quanto ha dovuto soffrire per essere il nostro battistrada. A me stupisce ogni volta che ci penso quanto è incredibile il fatto che il Vangelo della grazia libera crea una tale ostilità. Una tale ostilità. E perché? Perché il Vangelo della grazia libera, senza il contributo di alcuna opera, è ciò che più rode la carne. Rode la carne. Gli uomini carnali odiano il Vangelo della salvezza libera per la sola grazia. Perché? Perché odia il fatto che non può contribuire niente, niente e poi più niente alla propria salvezza. Odia il fatto che altri dicano di poter sperimentare la libertà completa senza le opere, mentre lui, l'uomo carnale, deve ancora soffocare sotto il giogo della legge. Due testimonianze a riguardo. Un uomo disse: posso sopportare tortura, posso sopportare flagelli, posso sopportare cilicio sotto i miei vestiti, posso sopportare notti insonni di veglie, posso sopportare digiuno e il camminare sulle ginocchia, ma non mettermi davanti un uomo che ha una coscienza libera. Quello non lo posso sopportare. Un altro uomo disse: se devo essere io così misero, non accetto che altri non lo siano. Carnali, schiavi. Forse pian piano che ci inoltriamo in questo libro ci rendiamo sempre più conto perché è un libro così odiato. Perché il libro dei Galati è un libro così odiato. Perché? Perché spezza la spina dorsale del poter contribuire niente alla propria salvezza. Spezza la spina dorsale all'uomo che pensa di poter contribuire alla sua salvezza, e se questo è vero, le religioni, le sette, i pseudocristianesimi non hanno più niente con cui manipolare i propri fedeli. Vedo? Perché se c'è qualcosa da fare, un religioso, un settario, un pseudocristiano può dire: baccia il mio anello, se no non entri nel paradiso. Se c'è qualcosa da fare, qualcuno ti può dire: no, se tu non dai la decima, tu non puoi entrare nel paradiso. Spezza il collo. Spezza la spina dorsale della religione. Per questo gli uomini carnali lo odiano. Odiano il libro di Galati. Perché predica una libertà straordinaria. Possiamo capire perché pochi questa mattina, forse, osano veramente ad aprire le sue pagine e scatenare il potere liberatorio davanti al mondo. Coloro che vogliono potere dicono: shh, nascondetelo, non dite alle persone che loro non devono andare in chiesa, ma che sono liberi di farlo. Non dire alle persone shh, che loro non devono pregare, ma che sono liberi di farlo. Shh. Questo è il messaggio liberatorio della grazia di Cristo. Ma i credenti non possono vivere così liberi. No, lì ti sbagli. Cristo ti ha liberato perché tu sia libero. Questo è ciò che dice la mia Bibbia. Non lasciarti porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù di nessuno. Per questo il libro di Galati è stato l'ultima mattonella delle mura del cattolicesimo. Nel 1517 Lutero stava facendo delle lezioni sul libro dei Galati, è stato questo libro qui, Galati, ha buttato giù le mura di Gerico, del cattolicesimo romano. Ma non ci stupisce il fatto che saremo perseguitati, noi che amiamo il Vangelo della grazia libera, e il secondo risultato che vediamo in versetto 30 è questo, che la Chiesa non può tollerare un Vangelo che aggiunge le opere, semplicemente questo. Cosa dice le Scritture, versetto 30? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Caccialo. Paolo, sempre usando il brano di Genesi 21, parla di questi due figli e dice che il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera, cioè Ismaele non sarà erede con Isacco. In altre parole, i figli della grazia non hanno una eredità in comune con i figli delle opere. Sono due dinastie diverse, sono due progenie diverse, due famiglie diverse, non hanno niente in comune, niente. Evangelo, grazia è di qua, opere e legge è di qua, e c'è una linea divisoria nera tra il mezzo che dice sono due dinastie diverse. Se vedete prima, vediamo un po' elencato queste differenze, versetto 29, i figli generati dal Vangelo sono liberi, tutti gli altri sono schiavi, i figli generati dal Vangelo sono nati secondo lo Spirito, abbiamo visto in versetto 29, gli altri secondo la carne, solo il Vangelo produce figli spirituali, i figli generati dal Vangelo fanno parte del nuovo patto, gli altri del vecchio, uno appartiene al Monte Sion, l'altro al Monte Sinai. I figli della libera, i figli del Vangelo appartengono alla Gerusalemme celeste, l'altra alla Gerusalemme mondana, terrena. Punto qual è? Il Vangelo e la legge non c'entrano niente. Niente. Non hanno niente in comune. Niente. E se mischi il Vangelo con la legge, se nella tua equazione matematica hai Vangelo più opere equivale a una cosa vile, a una cosa abominevole, non è cristianesimo, non è neanche giudaismo, è una cosa abominevole mischiare le opere con il Vangelo. Cosa ti chiama a fare questa mattina, Paolo? Cacciarlo via, cacciarlo via, caccia via la legge della tua vita. È scritto? Cacciala, caccia via quello strumento di autosalvezza che tu hai imposto nella tua mente. Caccia via la legge come lo strumento di contributo alla tua salvezza. Caccialo. Caccialo dai tuoi pensieri. Non puoi essere abbastanza bravo. Non puoi essere abbastanza brava. Quando ci renderemo conto, la cosa migliore è cacciarlo. E dire: io vivrò per il Vangelo. Vivrò per il potere dello Spirito Santo che genera in me dei desideri nuovi, che genera in me delle voglie nuove e spirituale. La legge non può produrre questo. Non soltanto devi cacciarlo dalla tua mente, Paolo dice qua che il legalista deve essere cacciato dalla Chiesa. Il legalista deve essere cacciato dalla Chiesa. Anzi, non esiste la vera Chiesa dove la grazia viene cancellata dalla legge. L'intera struttura crolla, e il punto è questo: o la Chiesa di Gesù Cristo è fondata sul Vangelo della sola grazia libera, o non è una Chiesa. Non è una Chiesa. O è fondato sulla liberazione della grazia straordinaria, liberatoria di Dio in Cristo, o non è affatto più una Chiesa. Si è spostata. O è edificato al 100% sulla grazia, o non è una chiesa. E questa è la linea che divide, fratelli e sorelle. Questa è la linea che ci divide. Questa è la linea che divide la Chiesa di Gesù Cristo da tutto il resto. È la grazia al 100%. E questa, una linea grossa e nera nella tua mente che divide la Chiesa e la verità di tutto il resto, è la grazia al 100%. Ricordiamoci, la grazia che ci libera, la grazia che distrugge la nostra carne, è tutta la stessa grazia, e la Chiesa di Cristo è basata sulla grazia, 100%. grazia da un lato, merito da un altro. È molto subdolo, perché alcuni predicano che la grazia è necessaria. Sì, tutti dicono che la grazia è necessaria. Altri dicono sì, la grazia è importante. Tutti dicono che la grazia è importante. Tutti hanno bisogno di quella spintarella di Dio quando loro si sono messi in moto sulla bici. La Bibbia insegna che la grazia è tutto, è sufficiente, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. La grazia è tutto, è abbastanza. Non ci vuole più niente. Pensa con me. Eletti per la sola grazia, chiamati per la sola grazia, giustificati per la sola grazia, santificati per la sola grazia. Ogni opera buona, ogni opera che tu pensi che sia buona è un dono di Dio, è la grazia. Non è una tua opera. Non grazia più qualcosa, non grazia più sacramenti, non grazia più opere caritative, non grazia più la preghiera della salvezza. No, è tutto per grazia. Per questo alcuni ambienti, anche evangelici, sfiorano questo problema. Paolo dice caccia via la schiava. Vedi, in alcuni ambienti evangelici, si chiama l'arminianesimo, se volete saperlo, gli arminiani, credono che la grazia completa l'inquadro di quello che l'uomo non riesce a fare. E per questo si appella alla volontà dell'uomo e lo manipola e lo spinge e dice devi scegliere, devi scegliere, ma noi non possiamo scegliere, Dio ci deve scegliere. La grazia, 100%. L'uomo non può fare niente, è morto nei suoi delitti e nei suoi peccati. E Paolo dice caccia via la schiava e i suoi figli. Paolo riserva le parole più forti agli spacciatori delle opere. Cacciali via dalla Chiesa. Noi conosciamo bene l'altro versetto in cui Paolo chiama la Chiesa a eseguire una disciplina, 1 Corinzi 5, se vi ricordate. 1 Corinzi 5, 13, l'uomo che è preso in fornicazione con la suocera, Paolo dice togliete il malvagio di mezzo a voi. Però attenzione! Qui c'è un versetto che dice la stessa cosa riguardo gli spacciatori delle opere. Noi siamo bravi a dire, ah sì, è fornicatore, bisogna disciplinarlo. Ma i legalisti, gli spacciatori delle opere, cadono sotto la stessa disciplina di Dio. Coloro che dicono hai bisogno di X per essere salvo. No, non c'è convivenza. Non c'è tolleranza mutua, per questo punto qua siamo pronti a dividerci e dire tu pensi che le opere aggiungono qualcosa all'opera compiuta di Cristo, tu devi andare di là, io vado di qua. Non siamo della stessa religione, non siamo dello stesso cristianesimo, o siamo attaccati completamente al Vangelo della sola grazia o non c'è comunione tra di noi. Fratelli e sorelle, voglio chiederti, hai perso di vista il Vangelo al punto che Dio dovrà cacciarti? Dio dovrà cacciarti. Hai perso di vista il Vangelo al punto che vedi solo il peccato degli altri, ma non vedi il tuo. Voglio chiederti di ammorbidire il tuo cuore. Vedi, per te tutto legge. Per te tutto legge, 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 fare, fare, fare. È tutto guardarti intorno senza riflettere che tu sei diventato il figlio della schiava e non te ne sei reso conto. Ravvediti prima che sia troppo tardi. Hai usato la tua performance per sentirti a posto con Dio, vero? Hai usato la tua performance per sentirti migliore degli altri, vero? Giudicare gli altri. Ah sì, ti piace quando si martellano i peccati degli altri. Guarda questi pigri, guarda questi adulteri, guarda questi invidiosi. È come un martello a compressione, ti piace sentire come pum, 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 si martellano i peccati degli altri. È il tuo giudizio, è il tuo cuore duro, è il tuo amore che non c'è. Caccia via la schiava, ravvediti questa mattina. caccia via la schiava e suo figlio. Il figlio della schiava non sarà erede, non illuderti. Tu non sarai erede con la figlia della donna libera, se non cambi il tuo cuore. Prega Dio, ammorbidisci il mio cuore, Signore. Fa che la grazia mi unga, fa che la grazia saturi il mio cuore al punto che io respiro per te, bramo per te, ma gli altri, fa che Dio pensi agli altri. Pensa a te stesso. Giudizio sugli altri. Fratelli e sorelle, non c'è comunione tra la luce e le tenebre. E finché questo libro viene predicato per quello che dice, si predicherà la grazia libera. La grazia libera. L'ultimo punto, non abbiamo tempo di vederlo, è che perciò, fratelli, versetto 31, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Lo sei? Lo sei per grazia, non per opere, non per contributo, non per performance. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Questa mattina vogliamo prendere gli elementi insieme. Celebriamo la nostra libertà in Cristo, fratelli e sorelle. Amen. E se non sei libero, se ti trovi ancora sempre più schiacciato dalla performance, anche per te c'è grazia. Non è bello? Vedi, noi pensiamo che la grazia serve solo per i grandi peccatori, ma c'è anche grazia per il legalista, per il mio cuore duro, giudico. C'è grazia anche per me, c'è grazia anche per te. Sapete come sviluppiamo questo momento? Vogliamo darvi qualche momento di riflessione per chiamare all'appello i vostri cuori. Dove sei questa mattina, davanti a questo messaggio, davanti al Signore Gesù, e voglio che gioisci, non voglio che ci siano altre sensazioni, altri pensieri, gioiamo insieme che Cristo ci ha liberati. Voglio invitarti tra qualche minuto, se sei stato toccato da questa grazia, se conosci questa grazia, se veramente questa grazia senza le opere, questa grazia senza il contributo umano ha raggiunto il tuo cuore, questa è la conversione, questa è la nuova nascita. Se questo è avvenuto nella tua vita, se hai preso il passo di ubbidienza nel battesimo, il modo in cui noi diamo valore a questo gesto, non vogliamo che tutti quanti intorno, che il primo che entra possa prenderlo, no, questo momento per la Chiesa di Cristo Gesù. È il nostro modo di, in qualche modo, preservare la Chiesa e attraverso il battesimo. E se stai camminando in ubbidienza col Signore? Se non stai camminando in ubbidienza, non flagellarti. Questo momento prenditelo. Pentiti, piega il tuo cuore davanti al Signore. Ho raccontato diverse volte come mia zia soffrì del sclerosi multiple e che il medico gentile, benevolo, piegava i suoi muscoli atrofiati affinché lei potesse stendere il braccio. E questo farà la grazia per te. Il tuo cuore atrofiato, il Signore lo raddrizzerà. Se questo è vero per te questa mattina, prenditi qualche momento per riflettere, e quando ti sentirai che è il momento giusto, sentiti libero di venire avanti e prendere gli elementi.